credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi parliamo di un convegno che si terrà il prossimo 5 novembre presso la Pontificia Università San Tommaso Angelicum dal titolo L'anima eucaristica di San Tommaso d'Aquino, un convegno organizzato dalla SITA. Ed è con noi al telefono la professoressa Lorella Congiunti, direttrice della SITA. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, vediamo questo convegno, dicevamo, il cui titolo è L'anima eucaristica di San Tommaso d'Aquino. Nasce da quale ispirazione, da quale idea?
Traiamo ispirazione da alcune frasi pronunciate dal Santo Padre durante l'udienza generale del 2 giugno 2010. In quell'occasione ha proprio definito Tommaso d'Aquino come un'anima squisitamente eucaristica, ricordando in modo particolare la composizione dei testi liturgici per la festa del Corpus Domini che furono commissionati da Papa Urbano IV proprio a Tommaso d'Aquino.
Il convegno si svolgerà, dicevamo, il 5 di novembre. Quale sarà il programma? Come si svolgerà l'incontro?
L'incontro accademico avrà luogo il 5 novembre diviso in due sessioni, una sessione mattutina ed una pomeridiana. Si succederanno specialisti di vari ambiti, soprattutto teologico, liturgico e artistico, tutti i profondi conoscitori del pensiero di San Tommaso. Sarà presente la mattina anche il cardinale Antonio Canizares Lovera, che è il prefetto della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti, che precederà anche la concelebrazione eucaristica che avrà luogo alle 12.15 nella chiesa dei Santi Domenico e Sisto presso l'Angelicum.
Ricordiamo poi che il convegno avrà una seconda parte, una seconda tappa anche sabato 6 novembre.
Sì, come di consueto la SITA offrirà un viaggio, una visita culturale in luoghi pertinenti al tema del convegno. Quest'anno offriremo un viaggio a Orvieto e Bolsena. Come è noto, a Bolsena ebbe luogo proprio durante il pontificato di Urbano IV nel 1263 un miracolo eucaristico, cioè un'ostia consacrata sanguinò. E quindi faremo una visita a Bolsena e al Duomo di Orvieto, in cui è conservato il corporale intriso di questo sangue miracoloso, duomo che fu costruito proprio in occasione, diciamo, per la celebrazione di questo miracolo, in seguito del quale peraltro Papa Urbano IV commissionò i testi liturgici per la festa del Corpus Domini.
Vogliamo nominare alcuni degli ospiti, appunto, di coloro che saranno presenti durante il convegno il giorno 5 all'Angelicum?
Senz'altro, possiamo ricordare il domenicano, il professor Stefano Filip, che viene dalla Repubblica Ceca, il professor Rodolfo Papa dell'Urbaniana, il professor Manlio Soli della Salesiana, che è anche presidente dell'Accademia Teologica, e poi anche abbiamo docenti della Santa Croce, della Gregoriana, e vari esponenti del pensiero tomista.
A chi si rivolge questo convegno? A chi è aperto?
Ma è aperto a tutti, ma il livello accademico è piuttosto alto, quindi studenti di licenza e di dottorato e docenti, in modo particolare studiosi di teologia.
Benissimo, io le ringrazio molto allora di essere stata in nostra compagnia e ricordiamo quindi ai nostri ascoltatori il 5 novembre presso la Pontificia Università San Tommaso Angelicum l'anima eucaristica di San Tommaso d'Aquino, un convegno organizzato dalla SITA. Ringraziamo pertanto la professoressa Lorella Congiunti, direttrice appunto della SITA, di avercelo illustrato.
Grazie.
Thank you. E adesso parliamo della nona edizione del Reggio Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 novembre a Reggio Emilia. Ne parliamo con il direttore artistico di questa manifestazione, che è Alessandro Scillitani, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo, la nona edizione, quindi c'è già una storia da raccontare. Come è nato il Reggio Film Festival?
Ma il Reggio Film Festival è nato perché si è colto da, diciamo, l'interesse nella città di Reggio Emilia verso il cinema, verso i cortometraggi, verso la realizzazione di opere e anche la fruizione delle medesime. E quindi 9 anni fa, appunto, abbiamo deciso di costruire un concorso che era nazionale. E certo, ne abbiamo viste di evoluzioni, di trasformazioni, perché questi anni hanno visto chiaramente l'avvento del digitale, la trasformazione verso l'alta definizione e la possibilità quindi di fruire di mezzi di altissimo livello anche con molte meno risorse economiche. E poi da alcuni anni il Reggio Film Festival è diventato internazionale, e quest'anno direi che c'è stato proprio un chiaro segnale di questa vocazione all'internazionalità, perché abbiamo veramente opere da tutto il mondo e effettivamente la presenza di opere italiane è in minoranza rispetto al resto del mondo, proprio perché a questo punto è diventata una vetrina, è un'offerta straordinaria di spaccati di vita di tutto il mondo. Mm-hmm. È un festival che ha un tema, quest'anno il tema è l'acqua, c'è comunque, e a noi piace poi, tra l'altro, proprio perché lo stesso cinema è in fondo un contenitore di diverse arti, ci piace appunto spaziare, per cui ci sono incontri sia con registi, ci sarà Puppi Avati, ci sarà Valentina Cervi, l'attrice nipote di Gino Cervi, però abbiamo anche appunto dei confronti con altre arti, ci sarà la Per Balletto che farà uno spettacolo sulle note dei cortometraggi, e quindi una compagnia di danza nota in tutto il mondo.
Certo.
E poi ci sono tavole rotonde, ci sarà lo Studio Azzurro che verrà a parlare del rapporto fra le loro opere, appunto anche a Siena ci sono delle installazioni d'acqua, loro sono noti per fra le prime installazioni che hanno fatto in giro per il mondo, ci sono pronto appunto delle installazioni che hanno l'acqua come elemento fondamentale. Mm-hmm. Poi certamente abbiamo anche uno spazio libero, ed è lì che poi appunto i filmmaker possono mandare, diciamo, i loro contributi, che poi diventano degli spaccati di storia e una sorta di archivio di quello che diciamo è il mondo che ci circonda. Ecco. Mm-hmm.
Allora, vediamo intanto, lei diceva il tema è l'acqua, come mai avete scelto questo tema per quest'anno?
A noi cerchiamo sempre di individuare dei temi che possano avere rilevanza sia per quello che concerne il nostro territorio, sia per quello che vale, per quello che concerne appunto il territorio nazionale e internazionale. L'acqua è un tema molto importante, perché sappiamo bene, tra l'altro, che in questi tempi se ne sente molto parlare anche in termini politici, no? Appunto la privatizzazione, la non privatizzazione, l'acqua bene comune, l'acqua risorsa fondamentale. Noi avremo anche fra gli ospiti l'AMREF, sappiamo quanto sia l'inquinamento sia il diverso approvvigionamento idrico abbiano un ruolo fondamentale per la nostra vita, per cui da una parte appunto ci pareva un tema quanto mai attuale e importante proprio da un punto di vista sociale, ma dall'altra parte poi ci piaceva anche, e questo è un altro aspetto fondamentale del nostro modo di lavorare, non forzare la mano verso verso un certo tipo di tematiche, per cui l'acqua è stata offerta, diciamo, ai registi di tutto il mondo come tema aperto, libero, e infatti diciamo che per esempio ci sono dei corti che affrontano il tema dell'acqua come come fonte, diciamo, di viaggio, per esempio, ci sono dei corti che si svolgono sull'acqua, sul mare, ecco. Poi ci sono invece opere che effettivamente guardano ad aspetti più sociali, più soprattutto i documentari. Per quanto riguarda il resto, sì, insomma, ecco, questo è un po' il... Oppure appunto ci sono anche dei corti divertenti come due cartoline ambientate nelle spiagge che si innamorano l'una dell'altra, ecco, quindi cose anche abbastanza surreali. Ci piace anche che ci siano questi spunti, diciamo, divertenti e nello stesso tempo divertiti e onirici, ecco. Sì.
Il festival si articola in tre sezioni diverse, vogliamo un po' illustrarle?
Certo, allora sì, appunto, come dicevamo, una sezione a tema. Poi abbiamo questa sezione spazio libero che è fondamentale proprio per lasciare uno spazio alla creatività di tutti i filmmaker e quindi per offrire poi peraltro a Reggio Emilia una vetrina di quello che è il costruito e quello che è stato fatto in quest'anno, insomma. E poi c'è una sezione scuola che si chiama Non Uno Di Meno, che appunto e tra l'altro fortemente condivisa con l'Università di Modena e Reggio Emilia, e quella è una sezione che appunto dà lo spazio alle opere realizzate dalle scuole. Tra l'altro ci sarà anche un laboratorio all'interno dell'università, perché noi abbiamo scienze della formazione, quindi in pratica l'idea è quella di appunto sviluppare la cultura cinematografica a partire dalle nuove generazioni, insomma, e questa è una missione che abbiamo sempre avuto, ecco, questo è un po' il senso di queste tre sezioni.
Sì, parliamo poi del prodotto cortometraggio, più in generale, appunto, il cortometraggio è spesso così illustrato, mostrato all'interno di festival, però c'è forse qualche difficoltà invece a vederlo al di fuori di queste situazioni. C'è un rinnovato interesse forse per questa forma d'arte? Che tipo di fruizione c'è appunto del cortometraggio?
Ma questa è una nota molto particolare, nel senso che quello che appunto avevo un po' accennato prima e che purtroppo è la verità, succede questo, che aprendosi al mondo ci si accorge che soprattutto in altri paesi europei, come per esempio la Spagna, la Francia, la Germania, esistono delle produzioni di cortometraggi, addirittura delle case di produzione di cortometraggi che hanno un mercato, quindi di fatto in altri paesi europei effettivamente si evince che il prodotto cortometraggio è qualcosa che viene fruito proprio a livello commerciale o comunque viene veicolato a una circuitazione. In Italia non è così. Sicuramente c'è molta più difficoltà a presentare cortometraggi, c'è un pullulare di festival, ci sono appunto una miriade di festival nei quali i cortometraggi girano, però certamente è chiaro che noi sappiamo che ormai siamo in una sorta di crisi, al di là di quella economica, dico proprio la crisi del cinema in Italia è un qualcosa che ormai dura da tantissimi anni e quindi investe purtroppo anche il lungometraggio, sono ben pochi i film italiani che vengono passati nelle sale, quindi è un problema più generale. È chiaro che un aspetto che è molto importante è l'avvento sempre più preponderante della rete e indubbiamente la rete, penso proprio a YouTube o a Vimeo, a questi portali di video, ecco, la rete è tarata sul cortometraggio, cioè difficilmente un utente guarda, uno spettatore sta fermo per un'ora e mezza a guardare un film davanti a uno schermo di computer, perlomeno. Certamente c'è anche lo streaming, ci sono anche questi sistemi che prendono piede, però insomma la rete favorisce il linguaggio di comunicazione breve e quindi indubbiamente c'è una maggiore diffusione dell'opera corta. E poi un'altra cosa che è abbastanza sintomatica è che da una parte quello che dicevo prima è assolutamente e amaramente vero, cioè il fatto che ci sia poca circuitazione di opere italiane e di conseguenza poi un cane che si morde la coda anche la qualità ne risente. Ma dall'altra parte è anche vero che in ogni caso, per esempio da noi, ma anche in altri festival, c'è una grande partecipazione di pubblico e questo secondo me manifesta comunque un interesse verso il cinema che purtroppo fa fatica comunque a trovare delle forme diciamo per essere fruito al di là del dei festival insomma. Ecco, per cui insomma il festival ha anche questa missione che però ha una risposta che lascia comunque una bella speranza, ecco, questo è un po' il senso.
La manifestazione si apre, lei lo diceva poco fa, con Valentina Cervi, mercoledì 10 novembre, appunto alle ore 21. Valentina Cervi leggerà L'acqua.
Sì, leggerà alcune opere che trattano di acqua e poi appunto incontrerà il pubblico, apriremo al cinema al corso, che è uno dei cinema, è l'unico attualmente, adesso ne aprirà un altro, ma comunque è l'unico cinema ancora esistente in centro storico a Reggio Emilia. Mm-hmm. E dopo
ci sono però più sedi, vero, per il festival?
Sì, esatto, ci sono più sedi perché praticamente ci sarà un altro cinema, che è il cinema Rosbad, che è un altro cinema storico che è gestito direttamente dal comune, dall'ufficio cinema del comune di Reggio Emilia, e dopodiché ci sono appunto, c'è l'officina delle arti, ci sono gli atelier di via dei Due Gobbi, che è un'altra via del centro storico di Reggio, in cui ci sono diversi artisti che espongono e quindi quello è un luogo vocato diciamo alla videoarte, alla videopoesia, e per cui ci saranno appunto delle performance, dei reading in quel luogo. Poi c'è appunto la Fonderia, che è la sede della compagnia Aterballetto, e lì appunto ci sarà un evento il giovedì sera, l'11, dopodiché sì, penso di aver detto più o meno, poi l'università e naturalmente dove appunto ci saranno alcuni incontri di approfondimento e la presentazione delle opere per le scuole. E, sì, più o meno credo di aver elencato sì, più o meno tutti quanti i luoghi, che sono sì, diversi in effetti.
Vogliamo ricordare anche un sito internet dove i nostri ascoltatori possono trovare appunto specificamente il programma.
Certo, www.reggiofilmfestival.com, c'è già appunto tutto il programma e fra pochi giorni sarà possibile anche scaricare il catalogo della manifestazione con tutte le opere presentate.
Benissimo. Allora, grazie ad Alessandro Scilitani, direttore artistico del Reggio Film Festival, che si svolgerà, siamo giunti alla nona edizione, si svolgerà, vi dicevo, a Reggio Emilia dal 10 al 14 novembre prossimi. Grazie di essere stato con noi e in bocca al lupo naturalmente per la manifestazione.
Crepi e ciao a tutti. Grazie.
Il 31 ottobre e il 1 novembre su Rai 1 andrà in onda Sotto il cielo di Roma, una fiction dedicata a Pio XII. Padre Vito Magno ha intervistato per noi il produttore della serie, Ettore Bernabei.
Dottor Ettore Bernabei, tra i papi che la Lux Vide ha portato finora sullo schermo televisivo, Pio XII è il più discusso. È stato un lavoro difficile?
Beh,
In realtà devo dire sì, perché bisognava riuscire a cogliere l'essenza di questo pontificato che ha avuto tanta importanza anche nella storia del mondo, perché la Chiesa ha svolto un ruolo determinante nella Seconda Guerra Mondiale, proprio per vedere di limitarne le conseguenze più disastrose e per avviare una conclusione di pace.
Quale periodo del pontificato la fiction ha tenuto particolarmente presente?
Quello che va dall'inizio dell'estate del 43 all'inizio dell'estate del 44, cioè dalla caduta del fascismo in Italia all'arrivo degli alleati anglo-americani a Roma.
Cioè il periodo dell'occupazione nazista, ma quale ritratto esce di Pio XII?
Emerge un uomo di eccezionale valore morale e spirituale, ma anche di grande intelligenza e prudenza politica. Il problema era di salvare Roma dalle distruzioni di una guerra terrificante. Gli stati maggiori dei due eserciti avevano curato fin nei più minuti particolari i piani di battaglia per combattere la guerra dentro la città di Roma. Il suo impegno fu quello di salvare Roma da una distruzione che sarebbe stata terrificante. Quello che non erano riusciti a fare i barbari avrebbero forse fatto i combattenti di questa terza guerra mondiale. Roma poteva diventare una Stalingrado e grosso modo ci riuscì.
Cosa c'è di vero nel complotto ordito da Hitler di rapire il pontefice e portarlo in Baviera?
Questo è risultato proprio da una deposizione che l'ex generale Wolf ha fatto nella causa di beatificazione che c'è in corso per Pio XII. Ha raccontato come ebbe quest'ordine da Hitler e come lui cercò di ritardare, tanto che poi l'incarico Hitler lo affidò ad un altro gerarca nazista, ma nel frattempo le sorti della guerra precipitarono e non fu più possibile.
La sceneggiatura, dottor Bernabei, si fonda dunque su fonti storiche sicure?
Tutto è stato controllato molto rigorosamente, non solo sui documenti della causa di beatificazione, ma sugli archivi, sulle cancellerie, la pubblicistica che su quel periodo è molto abbondante.
La fiction affronta anche l'annosa questione del silenzio di Pio XII sull'Olocausto.
E affronta questo argomento, lo affronta in due momenti, quando l'ambasciatore della Polonia andò in udienza da Pio XII e gli chiese proprio di denunciare questo misfatto terribile, e Pio XII si rese conto e non negò che lui sapesse, ma spiegò all'ambasciatore, e cerchiamo di farlo capire anche nel film, i motivi per cui lui riteneva in quel momento di non dover fare una denuncia, che del resto nessuno degli allora capi di Stato, anche occidentali, fece. Anche Churchill e Roosevelt sapevano, ma ritennero più opportuno di non fare nessuna denuncia pubblica.
I documenti parlano anche di un consistente aiuto che Pio XII offrì agli ebrei in quegli anni.
È una delle componenti di questo filmato che dura 3 ore. C'è da una parte quello che succedeva in Vaticano e dall'altra quello che succedeva nel quartiere ebraico, raccontando la storia di due giovani che purtroppo ebbero i familiari deportati in Germania, ma riuscirono loro due a salvarsi, essendo stati accolti in un convento, uno dei tanti che a Roma Pio XII era riuscito a far dichiarare extraterritoriali, dove un padre tedesco, Pfeiffer, fece vestire i rifugiati, le donne da suore e gli uomini da sacerdoti, facendo invece nascondere in una specie di bunker sotterraneo i bambini, e così riuscì a salvarne centinaia le razzie tedesche.
Sotto il cielo di Roma, perché dottor Bernabei è stato messo alla fiction un titolo di fantasia?
Non è di fantasia, perché per Pio XII era la grande preoccupazione di salvare la vita di tutti i romani e con la loro vita salvare anche la memoria della grande civiltà occidentale.
Qual è, a suo avviso, la scena più intensa del film?
Una delle ultime, quando il generale Wolfe accettò di andare in Vaticano, sollecitato da varie parti per conto di Pio XII, e il Papa chiese che i tedeschi si ritirassero senza combattere. Questo fu l'espediente ultimo. Il Papa aveva cercato di ottenere dai due eserciti e dai due schieramenti politici anche una dichiarazione di riconoscere che Roma fosse dichiarata città aperta, ma non riuscì questo. Allora ricorse a questo espediente di chiedere, e riuscì a ottenerlo, che l'esercito tedesco si ritirasse prima che arrivassero gli angloamericani. Nello stesso tempo Pio XII chiese agli angloamericani di ritardare il loro ingresso in Roma. L'incontro tra Papa Facelli e Wolfe è molto drammatico. Ecco.
Drammatica è anche la scena in cui si vede il Papa al quartiere bombardato di San Lorenzo con la tonaca imbrattata di sangue.
Anche quella è documentata storicamente. Non era sangue suo, era sangue dei feriti.
Dottor Bernabei, nel 1943 lei era ventenne. Dove si trovava? Che ricordi ha?
Nel 1943 ero militare, comandavo come sottotenente un plotone di reclute che erano destinate al settore di guerra russo. Dovevamo andare in Russia, nel frattempo facevamo la guardia costiera sul Tirreno, e infatti lo sbarco poi nel 1944 avvenne proprio ad Anzio.
Ma allora sul pontefice, sulla chiesa, i giornali cosa dicevano?
L'allora regime fascista in quelle ultime settimane capiva che non c'era più nessuna condivisione, nessun appoggio, e quindi i giornali trattavano con molta freddezza. Addirittura i discorsi del Papa ne davano poche righe in una pagina interna con un titolo a una colonna.
L'estate scorsa, dottor Bernabei, Benedetto XVI ha visto la fiction. Cosa ha detto?
È rimasto molto colpito e partecipe e ammirato, ci ha dato il suo plauso alla qualità artistica e tecnica dello sceneggiato, ma soprattutto al rigore con la quale è stata fatta la ricostruzione storica. E come finalmente fossero state dimostrate senza polemica la infondatezza di certe accuse mosse a quel pontefice.
Però il regista Duguay e il protagonista Cromwell non sono italiani.
Ma hanno partecipato con molto impegno a questa ricostruzione. È uno sceneggiato veramente che suscita momenti di profonda commozione.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.